Ed eccomi qua ancora una volta insieme a voi, carissimi amici ascoltatori. Ieri abbiamo visto insieme i primi versetti del capitolo 25, sto parlando ovviamente del secondo libro delle cronache, e primi versetti che parlano del regno di Amasia. Questo Amasia inizia il suo regno facendo due cose, obbedendo a Dio e eliminando quelli che avevano assassinato suo padre, Joas. Il re si prepara alla guerra. Assolda nelle sue fila anche dei soldati mercenari del regno di Israele, dei nemici quindi. Un profeta ammonisce Amasia a confidare in Dio. Dopotutto aveva avuto l'esempio di Giosafat, di Asa in passato. Avrebbe dovuto sapere che Dio non avrebbe voluto che lui assoldasse uomini di Israele. Proseguiamo a leggere fino al versetto 11 da Seconda Cronache, capitolo 25. Amasia disse all'uomo di Dio: «E che fare di quei 100 talenti che ho dati all'esercito di Israele?» L'uomo di Dio rispose: «Il Signore è in grado di darti molto di più di questo». Allora Amasia separò l'esercito che gli era venuto da Efraim affinché se ne tornasse al suo paese. Ma questa gente fu gravemente irritata contro Giuda e se ne tornò a casa, accesa d'ira. Amasia, preso coraggio, si mise alla testa del suo popolo, andò nella valle del Sale e sconfisse 10.000 uomini dei figli di Seir. Amasia obbedì a quello che l'uomo di Dio gli aveva detto. Separò l'armata di Israele dalla propria e la rimandò in Israele. Poi il Signore gli diede una vittoria sui figli di Seir. La battaglia fu combattuta presso il Mar Morto. Leggiamo il versetto 14. Amasia, ritornato dalla sconfitta degli Idumei, si fece portare gli dei dei figli di Seir, li stabilì come suoi dei, si prostrò davanti a loro e bruciò dei profumi in loro onore. È stupefacente come quest'uomo abbia fatto una cosa simile, ma questo rivela l'iniquità presente nel cuore umano. Ci ricorda, su un piano diverso, l'usanza che le tribù cannibali avevano di mangiare il cuore dei nemici uccisi per assorbirne il coraggio. Quella è superstizione e ignoranza e potrebbe essere giustificata, ma qui abbiamo un uomo che conosce la potenza di Dio e la vanità assoluta degli idoli. È veramente incredibile ciò che fece Amasia. Proseguiamo ora con i versetti dal 15 al 22 da Seconda Cronache, capitolo 25. Perciò il Signore si accese d'ira contro Amasia e gli mandò un profeta per dirgli: «Perché hai cercato gli dèi di questo popolo che non hanno liberato il popolo loro dalla tua mano?» Mentre egli parlava al re, questi gli disse: «Ti abbiamo forse fatto consigliere del re? Smettila. Perché vorresti essere ucciso?» Allora il profeta se ne andò, dicendo: «Io so che Dio ha deciso di distruggerti, perché hai fatto questo, e non hai dato ascolto al mio consiglio». Allora Amasia, re di Giuda, dopo aver preso consiglio, inviò dei messaggeri a Joas, figlio di Joacaz, figlio di Jehu, re di Israele, per dirgli: «Vieni, mettiamoci faccia a faccia». Joas, re di Israele, fece dire ad Amasia, re di Giuda: «Lo spino del Libano mandò a dire al cedro del Libano: "Da tua figlia in moglie a mio figlio". Ma le bestie selvatiche del Libano passarono e calpestarono lo spino. Tu hai detto: "Ecco, io ho sconfitto gli Idumei", e il tuo cuore, reso orgoglioso, ti ha portato a gloriarti. Stattene a casa tua. Perché impegnarti in una disgraziata impresa che condurrebbe alla rovina te e Giuda con te? Ma Amasia non gli volle dar retta, perché la cosa era diretta da Dio, affinché fossero dati in mano del nemico, perché avevano cercato gli dèi di Edom. Allora Joas, re di Israele, salì, ed egli e Amasia, re di Giuda, si trovarono l'uno di fronte all'altro a Bet-Semes, che apparteneva a Giuda. Giuda rimase sconfitto da Israele, e quelli di Giuda fuggirono, ognuno alla sua tenda. Dio avvisa sempre prima di colpire. Non lo fa a tradimento. Vuole sentire sì o no, ed Amasia dice no. Amasia disse: «Guardiamoci negli occhi». Egli stava sfidando Israele alla guerra. Joas rispose ad Amasia con una piccola parabola, la quale, in altre parole, era un modo sottile per dire: se stai a casa e badi ai tuoi affari, non ti farai male. Amasia non vuole dar retta. Ora Dio lo giudica e, essendoci Dio di mezzo, la vittoria fu facile per Israele. Era il compimento dell'avvertimento del profeta. So che Dio ha deciso di distruggerti, perché hai fatto questo e non hai dato ascolto al mio consiglio. Il giudizio di Dio arriva al culmine e Amasia viene ucciso. Questo è scritto negli ultimi versetti del capitolo che non abbiamo letto. Il figlio di Amasia, Uzzia, sale al trono quando è ancora adolescente. Leggiamo di lui nei primi 5 versetti del capitolo 26. Allora tutto il popolo di Giuda prese Uzzia, che aveva 16 anni, e lo fece re al posto di Amasia, suo padre. Egli ricostruì Elot e la riconquistò a Giuda, dopo che il re si fu addormentato con i suoi padri. Uzzia aveva 16 anni quando cominciò a regnare, e regnò 52 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Jecolia, ed era di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, interamente come aveva fatto Amasia, suo padre. Si diede con diligenza a cercare Dio, mentre visse Zaccaria, che aveva l'intelligenza delle visioni di Dio, e finché cercò il Signore, Dio lo fece prosperare. Uzzia fu un buon re, ma non eccezionale. Anche lui cadde sull'orgoglio personale. Non ci fu un risveglio spirituale della nazione durante il suo regno. Fu in questo periodo che Isaia, il grande profeta, cominciò il suo ministero. Ricevette infatti l'investitura alla morte di Uzzia, come ci dice Isaia stesso. Nell'anno della morte del re Uzzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Così ci scrive Isaia al capitolo 6, versetto 1. Come abbiamo visto, il regno del nord non ebbe buoni re, neppure uno. Nel regno del sud ci furono alcuni buoni re. 5 di loro possono essere considerati eccezionali, perché durante il loro regno ci furono risveglio e riforme. Il regno di Uzzia non produsse un risveglio, tuttavia non possiamo dire che fu un cattivo re. I successi di Uzzia possiamo leggerli nei versetti dal 6 al 15, da Seconda Cronache, capitolo 26. Egli uscì e mosse guerra ai Filistei, abbatté le mura di Gat, le mura di Yabne e le mura di Asdod, e costruì delle città nel territorio di Asdod e in quello dei Filistei. E Dio gli diede aiuto contro i Filistei, contro gli Arabi che abitavano a Gurbal e contro i Maoniti. Gli Ammoniti pagavano un tributo a Uzzia, e la sua fama si sparse sino ai confini dell'Egitto, perché era diventato potentissimo. Uzzia costruì pure delle torri a Gerusalemme, sulla porta dell'angolo, sulla porta della valle e sulla svolta, e le fortificò. Costruì delle torri nel deserto e scavò moltissime cisterne, perché possedeva una grande quantità di bestiame. Ne scavò pure nella parte bassa del paese e nella pianura. Aveva dei lavoranti e viticoltori per i monti e nelle terre fruttifere, perché amava l'agricoltura. Uzzia aveva inoltre un esercito di combattenti che andava alla guerra per schiere, composte secondo il numero del censimento fattone dal segretario Jeiel e dal commissario Maaseia, e messe sotto il comando di Anania, uno dei generali del re. Il numero totale dei capi delle case patriarcali, degli uomini forti e valorosi, era di 2600. Essi avevano a loro comando un esercito di 307.500 combattenti, preparati a entrare in guerra con grande valore, per sostenere il re contro il nemico. Uzzia fornì a tutto l'esercito scudi, lance, elmi, corazze, archi e fionde da scagliare sassi. Fece fare a Gerusalemme delle macchine inventate da esperti per collocarle sulle torri e sugli angoli, per scagliare saette e grosse pietre. La sua fama raggiunse paesi lontani, perché egli fu meravigliosamente soccorso, finché divenne potente. Gat era una delle fortezze dei Filistei. La zona di Asdod sta sperimentando oggi un periodo di intensa prosperità commerciale, perché ne hanno fatto un fiorente porto. Anticamente le navi potevano giungere a Cesarea, ma non ad Asdod. Ora c'è un meraviglioso porto artificiale là, e pensiamo che riceva più merci spedite da e per Israele di qualunque altro porto. È il luogo dove giunge l'oleodotto dal Mar Morto. Il petrolio viene convogliato qui, caricato nelle cisterne e portato altrove. Nuovi edifici sorgono ovunque. Ora questa intera area è quanto Uzzia conquistò. Tutto questo territorio faceva parte del paese dei Filistei. Ma questo non è tutto. Al versetto 10 ci viene fatto notare che Uzzia amava l'agricoltura. Nel cuore era un agricoltore. Un agricoltore e un allevatore di bestiame. Quella zona che scende da Asdod, Ascalon e Gat fino a Berseba è un magnifico terreno da pascolo. Questo luogo ancora oggi è importante per l'allevamento del bestiame, delle pecore, cosa che del resto fece anche Uzzia. Salendo verso il Carmelo c'è la valle di Esdraelon, una terra ricca di frutteti, in particolare di vigneti. Ci viene detto che il re Uzzia amava questo genere di cose. Inoltre, come ci ricordano i successivi versetti, riposava sulla sua forza militare. Anticamente in guerra si usavano delle macchine per lanciare sassi. erano anche in grado di preparare archi che lanciavano frecce senza ricorrere alla forza umana diretta, tipo le catapulte medievali. Erano in grado inoltre di costruire archi enormi che scagliavano frecce a grande distanza, una sorta di grandi balestre. È interessante notare che quest'uomo, Uzia, fu tra gli artefici di questo nuovo modo di combattere. Tuttavia, Uzia, come abbiamo visto con tutti i re, anche quelli buoni, ha una fessura nella propria armatura. Ognuno di loro aveva una debolezza, ognuno aveva il suo tallone d'Achille. Notiamo infatti che, per tutti, c'è una parola che ci fa vedere quando cadde. Per Uzia è detto «finché» al versetto 5, e la stessa cosa è detta per Joas, «finché visse il sacerdote Ioiada». Al capitolo 28, versetto 2, a proposito di Acaz, troveremo un «ma», mentre per il re Jotam è detto «soltanto». Nel caso di Amasia abbiamo visto che è detto «non di tutto cuore». Questo è anche per l'uomo di oggi. È indifferente di quale uomo si tratti, c'è sempre un punto debole in lui. Esaminiamo ora la debolezza di Uzia. A volte il successo è la cosa peggiore che possa capitare a qualcuno di noi, perché ci gonfiamo di orgoglio. L'orgoglio fu la causa della rovina di Uzia. Il versetto seguente, infatti, inizia con un «ma». Ma quando fu divenuto potente, il suo cuore insuperbitosi si pervertì, ed egli commise un'infedeltà contro il Signore, il suo Dio, entrando nel tempio del Signore per bruciare dell'incenso sull'altare dei profumi. Ma il sacerdote Azaria entrò dopo di lui con 80 sacerdoti del Signore, uomini coraggiosi, i quali si opposero al re Uzia e gli dissero: «Non spetta a te, Uzia, di offrire incenso al Signore, ma ai sacerdoti, figli d'Aronne, che sono consacrati per offrire profumi. Esci dal santuario, poiché tu hai commesso un'infedeltà, e questo non ti tornerà a gloria davanti a Dio, al Signore». Allora Uzia, che teneva in mano un turibolo per offrire l'incenso, si adirò. E mentre si adirava contro i sacerdoti, la lebbra gli scoppiò sulla fronte, in presenza dei sacerdoti, nella casa del Signore, presso l'altare dei profumi. Il sommo sacerdote Azaria e tutti gli altri sacerdoti lo guardarono, ed ecco che aveva la lebbra sulla fronte, e lo fecero uscire in fretta, ed egli stesso si affrettò ad andarsene fuori, perché il Signore lo aveva colpito. Il re Uzia fu lebbroso fino al giorno della sua morte, e rimase nell'infermeria come lebbroso, perché era escluso dalla casa del Signore, e Jotan, suo figlio, era capo della casa reale e rendeva giustizia al popolo del paese. Il rimanente delle azioni di Uzia, le prime e le ultime, è stato scritto dal profeta Isaia, figlio di Amoz. Uzia si addormentò con i suoi padri e fu sepolto con i suoi padri, nel campo delle tombe dei re, perché si diceva «è lebbroso», e Jotam, suo figlio, regnò al suo posto. Abbiamo letto i versetti che completano il capitolo 26. Uzia andò nel tempio del Signore per bruciare l'incenso sull'altare dei profumi. Non era giusto questo? No, per lui era sbagliato. Perché? Perché questo ufficio, questo compito, come espressamente detto in Numeri 8, nei versetti dal 15 al 19, era solo esclusivamente per i Leviti, e questo era un ordine di Dio. I sacerdoti reagirono e di fronte all'ira, al mancato pentimento di Uzia, vi è subito il giudizio di Dio. Il re è colpito dalla lebbra. Il figlio di Uzia dovette succedergli negli affari di Stato perché il re sarebbe rimasto in quarantena per il resto della sua vita, secondo la legge scritta nel Levitico, al capitolo 13, versetto 46. Nonostante il suo peccato, Uzia fu sepolto con i re. Aveva già pagato in vita, rimanendo lebbroso, dunque separato dalla casa di Dio fino alla morte. Ma con la morte Dio lo riconcilia con i suoi padri. Il peccato di Uzia fu l'orgoglio, la presunzione. Ci sono anche oggi persone che peccano di presunzione. Esse cercano di avvicinarsi a Dio per delle vie umane e non per la via di Dio. Il Signore ci dice che dobbiamo avvicinarci a Lui secondo la Sua via. Il Signore Gesù ha detto, parole che leggiamo in Giovanni, al capitolo 14, versetto 6, «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Uzia aveva cercato di andare a Dio secondo la propria via ed era diventato lebbroso. La lebbra era una malattia spaventosa dal punto di vista fisico, ma era spaventosa anche dal punto di vista psicologico. Era una malattia spaventosa sotto ogni punto di vista. comportava molte sofferenze. La morte per Uzia fu una dolce liberazione. Uzia era un uomo di Dio nonostante il suo peccato, e in questo caso Dio lo giudicò per il suo peccato. Naturalmente ci sono malattie che non sono un castigo di Dio. Ci sono moltitudini di credenti sofferenti, prigionieri di un corpo fragile e malato. Uno di questi giorni ci sarà una dolce liberazione anche per loro. Che cosa meravigliosa e gioiosa è andare alla presenza di Cristo. E mi fermo qua, a questo punto, ringraziandovi ovviamente dell'attenzione che anche questa sera ci avete prestato. Vi do appuntamento a domani sera al solito orario. Ci sentiamo domani. Ciao.